Segnalo che da oggi è disponibile il nuovo ETF short sull'Inter, emesso da Banca Chapter 11.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ecco, l'Hotel California che cantavano gli Eagles effettivamente non è forse il posto più indicato, il posto dei nostri sogni, no Deborah? Però
che ne sai?
Può essere.
L'Hotel California in California potrebbe essere anche una buona idea per le prossime vacanze, però chissà in quanti italiani in questo periodo si stanno sbizzarrendo, forse anche già un pochino tardi per trovare delle offerte convenienti, ma in realtà quello che oggi vorremmo chiedervi è con quale criterio scegliete l'hotel dove trascorrere le vacanze, il weekend
o anche un soggiorno di lavoro.
Esattamente, perché qua, allora, per noi che abbiamo viaggiato tanto e continuiamo a farlo, le avventure non le abbiamo mai raccontate a due di denari, però ce ne sono capitate parecchie. Perché
ci sono episodi, non sempre l'hotellerie si dimostra all'altezza.
Non pensiate che finiamo sempre nei 5 stelle, no, in realtà ce n'è capitata una più di Bertoldo, e c'è questa indagine di Federalberghi che ci racconta che i check-in nelle strutture alberghiere nel 2023 sono stati 134 milioni sul territorio italiano. C'è stata una crescita di 3 milioni addirittura 2019, chiaramente è stata fatta una statistica sulla base del periodo che comprende la crisi del Covid. E quindi chiaramente si nota molto evidentemente questo interesse per il turismo e l'hospitality dopo lo stop nel periodo di pandemia. Ma la stessa indagine ha indagato sui requisiti che nel 2024 un turista cerca per la scelta di un albergo. Allora, io direi che il requisito minimo per quello che mi riguarda è la pulizia, anche minimal, letto comodino e un piccolo armadio dove mettere una giacca, ma che sia pulito, anche il bagno tipo modello ospedale, tutto bianco senza niente, ma pulito.
Allora, devi sapere però che in questo sarai sicuramente d'accordo, per molti degli intervistati la colazione ricca e abbondante è un requisito essenziale.
Perché tu hai visto anche quello che mangio io a colazione, quindi lo sai che anche per me questo è un requisito.
Una colazione corretta di tipo molto vario anche. Però
quella di Trento era meravigliosa.
Non c'è da dimenticarsi dell'accoglienza e del gusto nell'arredamento. Cioè a volte anche l'arredamento può pesare nella scelta di un albergo, magari uno ci capita per caso, poi si trova bene e ci vuole tornare proprio perché gli
si
è piaciuto com'è arredato, com'è complessivamente allestito tutto quanto l'albergo. E poi ovviamente il qualità prezzo, vabbè, questo tutti cerchiamo insomma di spendere, non dico meno, ma il giusto rispetto a quello che desideriamo dall'albergo. Non so che cosa desiderano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Io di sicuro non desidero la moquette, perché signori albergatori che ci ospitate, che ci ospiterete in futuro, per cortesia non fatemi più vedere le camere con queste cose improponibili nei tempi attuali, perché a parte il fatto che raccolgono polvere e per un po' i soggetti allergici come me è sempre un dramma riposare in camere come questa. Ma abbiamo visto, ci è capitato una volta con Nicoletta Carbone, una stanza, non dico la città perché poi non è bello anche fare questa segnalazione.
Può capitare.
E poi insomma ricordo anche con piacere quando trovai tutto il cartongesso del soffitto crollato davanti alla mia porta di un hotel di una grande città italiana.
Ah, questo è simpatico.
Andai a lamentarmi in reception e mi dissero: ah sì, mi scusi, andiamo subito a pulire qualcuno. Io guardi che lei è la prima cosa che mi deve chiedere se mi sono fatta male, trovato tutti questi calcinacci davanti alla porta, vabbè.
Allora, non so se avete disavventure dello stesso tipo, vi annuncio che oggi parleremo comunque di lavoro. però anche alloggiare in albergo fa parte spesso del lavoro, come appunto vi stava raccontando Deborah. I numeri sono quelli abituali, però io li ricordo con piacere: 800 24 00 24. Oggi parliamo di lavoro dopo la pensione. Spesso parliamo di lavoro e giovani che cercano lavoro, oggi invece parliamo del lavoro dopo la pensione.
Allora, qua è partita una doppia sigla. Ti sei scordato di silenziare il telefono?
Mi sono scordato di silenziare il telefono e non, purtroppo.
Hai voluto rimarcare con forza che sei in onda?
Esattamente. Allora, dove ero rimasto? I numeri di telefono, appunto, non il mio numero di telefono, invece è il 349-238-6666. Mm-hmm. Chi invece mi cercava, dico, chiamate dopo le 12 sull'altro numero, ma fino alle 12 chiamate su questi che vi ho dato.
Io do subito spazio al messaggio di Giuliano, che ci racconta il suo personale criterio di scelta dell'albergo. Io scelgo quello dove non mi fanno problemi per portare la ragazza che ho conosciuto da poco. Questo è il mio criterio molto importante, Giuliano da Firenze. Lei deve andare alla Zanzara, non deve venire qua, però
esatto.
Prendiamo atto anche di questo criterio di scelta.
De criteribus non est disputandum, no, viene da dire. Allora, abbiamo qualche altra indicazione da dare? Sì, perché adesso parliamo di centri estivi, dopo esatto. Il giornale radio del risparmio, che è un'altra cosa, ohimè, croce delizia delle famiglie italiane.
Mi soffermerei più sulla prima parte della frase.
Sì, perché meno male che ci sono, perché le scuole chiudono, come sappiamo, per lunghe settimane e quindi i genitori che però devono continuare a lavorare hanno questo problema di in qualche modo tenere occupati i figliuoli, e i figliuoli per tenerli occupati si ricorre ai centri estivi, che si spende in media, è un'indagine di Ado che poi ce ne parlerà diffusamente Anna Rea, si spendono 1234 euro a famiglia.
Mm-hmm. medio
per, e l'aumento è stato calcolato intorno al 10%.
La faccia dell'inflazione.
Sì, lì la BCE, la politica della BCE non ha ancora fatto di spiegare, non ha fatto sentire i suoi effetti, sai.
Infatti, e poi parleremo di pensione nella seconda parte della trasmissione, in particolar modo ci soffermeremo su questo aspetto. Una volta che si va in pensione, che tipo di, se si può fare, attività professionale si può intraprendere nel caso in cui una persona volesse continuare a lavorare? In realtà lo si può fare, ci sono chiaramente delle condizioni a cui poterlo fare. C'è chiaramente anche la decurtazione dell'assegno pensionistico, ma c'è uno scenario particolare che si apre alla luce di una determinazione della Corte dei Conti del Lazio. Appunto è successa una cosa a Cassino, se non mi ricordo male, Mauro, e quindi c'è una disciplina particolare nel caso in cui si lavori nel settore pubblico. Ne parleremo con il nostro ospite preferito su questi temi.
Sì, uno degli tanti ospiti di Valore Mondiale che ospitiamo a Due di Denari, il professor Antonello Orlando.
Ah, oggi lo abbiamo promosso a professore.
Ma in realtà lui fa anche da formatore, quindi la carica di professore non è usurpata.
Un paio di notizie del giornale Radio del Risparmio.
I soldi tenetevela sotto la Madonna.
Brava Rosciani, niente moquette più negli alberghi, ma in Svizzera, nonostante tutto, ci sono ancora tanti alberghi con la moquette.
Allora passiamo al secondo requisito, l'importante è che non ci siano quelle chiazze imbarazzanti nero dei vari colori, appunto ribadisco, un'avventura con Nicoletta Carbone, una volta lei dormì tutta vestita in tuta, cappotto, pur di non spogliarsi all'interno di quella stanza, io neanche mi ricordo che cosa ho fatto, io probabilmente non ho dormito per niente, l'ho fatta in piedi un po' come i cavalli.
Guarda, c'è Carlo che invece è della tua scuola, colazione importantissima, avere scelta ma di qualità, meglio meno opzioni ma buone, i croissant di cartone hanno stufato.
Grande Carlo, ottimo.
È quasi un manifesto politico, mi viene da dire.
Infatti, allora, la cavalcata delle Valchirie ci introduce ad una notizia che riporta questa mattina l'Antitrust, una buona notizia perché l'autorità garante del mercato e della concorrenza ha chiuso l'istruttoria, lo avete sentito anche nel giornale radio nelle prime edizioni di questa mattina, nei confronti di Intesa San Paolo e di Isybank, lo ricorderete, la banca digitale del gruppo. E l'Antitrust ha accettato gli impegni proposti dalle due società, in quanto consentono, dice l'autorità, di rimuovere i profili di possibile scorrettezza che erano stati individuati. Lo ricorderete quello che era successo tra il 2023 e l'inizio del 2024, l'inizio di quest'anno, Isybank, Banca Intesa San Paolo, aveva trasferito e pianificato appunto in due tranche il trasferimento di migliaia di clienti verso la banca digitale, verso Isybank, e ai correntisti, ricorda l'AGIC, l'ACM, non l'Agicom, era stato chiuso unilateralmente il conto corrente presso Intesa San Paolo ed era stato attivato un nuovo rapporto appunto con la banca digitale, privo però di alcuni servizi prima utilizzati, e i clienti non erano stati, adesso non siamo a ribadire tutta la questione, ma nella sostanza i clienti non erano stati adeguatamente informati di questo passaggio. E soprattutto l'esercizio del recesso era stato giudicato un po' problematico dall'autorità garante della concorrenza. Poi appunto la banca ha proposto tutti i suoi impegni per informare al meglio la clientela. Gli impegni, si legge adesso nella comunicazione di questa mattina dell'autorità, garantiscono a tutti i clienti informazioni chiare ed esaustive sulla natura e sulle condizioni del trasferimento, per cui istruttoria chiusa.
Invece dobbiamo segnalare una sentenza del Tribunale di Torino, che potete leggere poi commentata diffusamente sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi, quindi da leggere religiosamente. Ci segnala Rosario Dolce che il Tribunale di Torino, con una sentenza, la sentenza 2847, ha considerato annullabile quella delibera assembleare di condominio se uno dei due coniugi comproprietari non è stato convocato. Allora, prima della riforma c'era stata anche una Cassazione che aveva stabilito un principio: la convocazione di uno dei due coniugi risulta anche dall'avviso dato all'altro, quindi si presume che, insomma, essendo due coniugi e comproprietari, se ne abbiamo avvisato uno vale anche per l'altro. Non così invece successivamente, perché già la Corte d'Appello di Catania aveva detto no, non è così, la mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l'annullabilità della delibera, quindi della delibera di convocazione all'assemblea, e non rileva, aveva detto già Catania, l'invio dell'avviso di convocazione nei confronti del coniuge che, ripeto, coniuge convivente, quindi non si tratta di coniugi che stanno magari in due posti diversi. E nello stesso solco adesso anche il Tribunale di Torino, che ha deciso nella stessa maniera. Quindi attenzione, cari amministratori di condominio, quando andate le delibere, attenzione, perché il coniuge non si presume avvisato d'ufficio.
E si offende.
E dopo si offende, più che altro fa annullare la delibera.
Esatto. Allora, un'informazione di servizio arriva dal Sole 24 Ore, raccontaci un po', Mauro, c'è la guida all'università.
Oggi con il Sole 24 Ore trovate in edicola questo fascicolo di 80 pagine. La guida all'università. Passiamo in rassegna tutte le varie facoltà. Il legame con la giornata del mercoledì, che noi tradizionalmente dedichiamo al lavoro, sia qui a Due di Denari sia sulle pagine Sole 24 Ore, è immediato, perché, come sappiamo, la scelta di una facoltà premiante dal punto di vista dell'inserimento nel mondo del lavoro in Italia o dovunque si voglia è assolutamente decisiva. Allora, oggi noi presentiamo questo fascicolo che ha molte istruzioni diverse, tra cui anche istruzioni sulle agevolazioni, sul trattamento fiscale, ma anche con dei piccoli test che vengono proposti, estratti appunto dai test che vengono fatti per entrare nelle varie facoltà dove è previsto l'utilizzo di questa barriera all'ingresso. Tutte le varie facoltà vengono passate in rassegna, quindi ci sono 5.698 lauree a disposizione. Bisogna scegliere ovviamente quella giusta, puntare su quella giusta a seconda della nostra indole, naturalmente, e anche della spendibilità poi sul mercato del lavoro.
Pierangela ci racconta la pulizia della stanza e del bagno, importantissima per me, direi che quella del bagno è fondamentale. Anche a me è capitato di dormire vestita, la nostra ascoltatrice appunto si è imbattuta in qualche disavventura, come è capitata a me e Nicoletta. Allora andiamo invece ai centri estivi, disavventure di carattere finanziario in questo periodo per le famiglie, più che altro diciamo importantissimo trovare qualcosa da fare ai ragazzi, visto che le scuole sono terminate prima di settembre, non se ne riparla, e chiaramente per molte famiglie si pone il problema di cosa far fare, dove farlo fare e soprattutto che budget mettere in campo. Per i centri estivi i costi si alzano sempre di più e, come al solito, ADOC, una grande associazione dei consumatori, monitora ogni anno questa tendenza. Ci racconta tutto la presidente Anna Rea, che salutiamo e ringraziamo per essere tornata a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, mi colpisce molto il tema della spesa media, 1234 euro, se la spesa è media significa che ci sono dei picchi anche molto alti e oltre chiaramente anche a delle tariffe vantaggiose, dove in Italia i costi sono particolarmente alti, in che strutture e soprattutto per che periodo di tempo, 1234 euro a che periodo, per un mese,
allora,
per due settimane?
1234 euro è la media per 8 settimane,
ah, ecco,
per un figlio, sapendo che le scuole sono chiuse per 12 settimane, record italiano rispetto agli altri paesi europei che vanno dalle 6 massimo 8 settimane, e quest'anno per le famiglie italiane un regalo ulteriore perché con le elezioni europee molte scuole che erano seggi elettorali hanno regalato una settimana ulteriore ai bambini. Ma 1234 euro, come diceva lei, per 8 settimane, mentre invece le settimane a cui badare sono molto di più, ed sono solo per un figlio. Chi ha due figli diventano 2.382, immaginiamo per tre figli, con un'aggiunta non secondaria che fino a qualche anno fa in molte scuole convenzionate, parliamo di istituti convenzionati, non privati dove là le cifre sono irraggiungibili, non fanno più lo sconto per bambini.
E quindi,
no, cioè, scusate, non aggiungono uno sconto per ulteriori.
Sì, 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 certo, no, ma abbiamo compreso, Presidente, cioè il.
Mannaggia.
Ci sono evidentemente dei problemi. No, quello che colpisce appunto nell'indagine è che non sempre sono previste, come dire, degli sconti di famiglia, per cui un figlio. Due figli, si paga due volte la quota e non ci si viene incontro. Tra l'altro questo, vabbè, può essere giustificato dal fatto che vengono offerti dei servizi, come appunto può essere la refezione piuttosto che può essere la refezione, può essere la merenda.
No, intanto chiedo anche agli ascoltatori se ci vogliono raccontare quanto hanno dovuto mettere sul piatto in questo periodo per trovare queste soluzioni per i figli. Fatelo velocemente, abbiamo ancora 5 minuti di tempo da spendere con Anna Rea. 349-238-6666 se volete velocemente inviarci un messaggio WhatsApp raccontandoci la vostra esperienza e la destinazione dei vostri ragazzi per questa estate. Mauro, hai altre domande per Anna Rea?
Sì, abbiamo recuperato il collegamento, sì. Grazie. Allora, sì, volevo capire, ma a livello territoriale, perché la vostra indagine segnala anche che ci sono forti differenze, ad esempio, tra nord, centro e sud.
Certo, questo lo era già prima, c'è stato un ulteriore aumento del 10% in media, l'aumento più alto sia nel sud rispetto al nord, ma il costo più alto è di Milano. Milano, Bologna portano la maglietta nera, diciamo, del costo. Parliamo a Milano di 1.700 euro per un bambino, per un solo figlio, mentre Bari risulta quella, diciamo, con un costo inferiore. Mentre Milano siamo sui 170 euro a settimana, Bari è su 100 euro a settimana, settimana piena. A questo dobbiamo aggiungere che molte scuole non danno la merenda e molte altre non danno neanche la mensa, quindi bisogna aggiungere questo ulteriore costo oltre che di servizi.
Infatti, Franca da Treviso scrive: centri estivi costano 100 euro alla settimana in media, dove ci sono i nonni si risolve, chi non li ha sono dolori, ma il punto è che magari anche avendo i nonni a Narea le famiglie vorrebbero consentire di continuare la socializzazione ai bambini. Spesso la scelta del centro estivo non è per il fatto che non si sa dove metterli, è anche perché i bambini hanno tutto il diritto di continuare a frequentare i loro amici di scuola oppure altre amicizie, di fare delle cose anche formative, no? Quindi non è sempre una collocazione obbligatoria perché i genitori lavorano.
Certo, certo. Intanto però è anche cambiato la nostra struttura sociale, non c'è più quel welfare sociale, i nonni, al di là di una scelta, perché i nonni sono costretti a lavorare fino a 67-70 anni, quindi a differenza di prima non hai neanche questa possibilità, o tanti sono i ragazzi che vivono fuori dalla famiglia, diciamo, perché lavorano fuori sede a Milano o da altre parti, penso ai ragazzi del sud, quindi non hanno neanche questa questa rete, ma il problema principale è quello che stava dicendo lei, la continuità educativa per i bambini. E se penso ad esempio ai bimbi speciali, no? Questa è una cosa su cui noi ci teniamo molto e stiamo facendo uno studio ad hoc su questo, i bimbi speciali che aumentano sempre di più, quelli con lo spettro autistico, cioè toglierli dalla scuola e quindi da un equilibrio che con fatica costruiscono durante l'anno e ritrovarsi isolati è una cosa che crea uno scompenso dal punto di vista psicologico enorme. E le famiglie che già durante l'anno vivono tutto il carico, perché la società non sempre dalla scuola e fuori scuola sostengono le famiglie, si ritrovano che se vogliono portarlo in un centro, se questi centri che sono quelli convenzionati classici, cioè il parcheggio tra virgolette, se invece vuoi un centro estivo che sia più dedicato, quella cifra si moltiplica,
certo,
per quattro.
Anna, no, le volevo leggere solo qualche messaggio, poi purtroppo il tempo è già scaduto, ma Jacopo per esempio ci racconta che gestisce un camp in provincia di Varese. I costi, confrontandomi con i camp intorno alla mia realtà, per 8 settimane non superano gli 850 euro, gli sconti per fratelli ci sono ovunque, e tanti altri ascoltatori ci raccontano che i costi sono più contenuti. Saverio, centro estivo del teatro, 115 euro a settimana, 5 giorni in provincia di Bologna, pranzo e merende compresi eccetera. Anna racconta che a Milano l'offerta è molto ampia, se si sceglie con oculatezza si possono trovare ottime soluzioni. Voi avete monitorato una struttura in particolare per arrivare poi alla sintesi di questi costi?
Noi abbiamo monitorato diverse strutture. È chiaro che il prezzo che noi diamo, che noi indichiamo, è un prezzo medio, quindi c'è sia la punta più alta sicuramente. Ci sono alcune strutture che sono al di sotto di 1234 euro, ma sono pochissime, quindi può darsi che questo di Varese è fortunato, ce ne sono altre, così come ci sono molte strutture che vanno anche valorizzate, devono essere anche da esempio, tra pubblico e privato. Ci sono molte associazioni cattoliche che si stanno organizzando, ci sono dei centri in alcuni quartieri o condomini che si organizzano, insomma ci sono anche esperienze diverse, ma noi abbiamo portato l'esempio della stragrande maggioranza facendo una media, e questa è anche stata supportata, diciamo, sia con il nostro studio dello scorso anno, e oggi l'abbiamo rifatto riportando anche l'aumento del 10% assolutamente ingiustificato, che è verificato scientificamente, insomma, in tutti i territori, certo, che abbiamo fatto questa indagine.
Carlo non racconta la città: 880 euro ad agosto, giugno e luglio 400, più 5 euro a pasto, un bambino di 5 anni e uno di 12, fate voi un conto.
È proprio un'eccezione, non abbiamo trovato questi casi.
Posso dire,
sono veramente pochi, e poi bisogna vedere anche che cosa offrono.
Sì, questa è ovviamente una considerazione da premettere. No, volevo dire che molti delle persone, degli ascoltatori e ascoltatrici che ci segnalano prezzi inferiori, precisano però di scriverci dalla provincia, e quindi probabilmente centri minori rispetto ai grandi centri analizzati dalla vostra indagine.
Noi abbiamo preso le grandi città dove c'è anche l'agglomerato, certo, insomma, dal punto di vista, e dove ci sono anche maggiori problemi per i genitori che lavorano.
Continuate a vigilare. Grazie ad Anna Rea, presidente di ADOC, per essere ritornata con noi. Vado?
Vai, le borse.
Pecunia non ho.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
Centro estivo uguale meno soldi per le vacanze.
Voglio ringraziare la nostra parrocchia che tiene occupati i ragazzi da noi per 3 settimane, coinvolgendo anche i più grandi come animatori, a un costo di 80 a settimane, pasti e gite comprese, almeno 2 gite a settimana. Quindi...
Beati i nonni, fortuna che i miei 2 figli hanno i nonni giovani.
Parlando di pensioni, a me non manca molto, ma non vedo perché devo lavorare. Ho già dato tanto, devo dare ancora.
Allora, diamo intanto il bentornato ad Antonello Orlando, consulente del lavoro e voce amica, esperto di valore mondiale, non solo quando trattiamo di pensioni, ma anche di questioni appunto di lavoro in generale. Buongiorno, bentornato Antonello.
Buongiorno e bentrovati, buongiorno.
Allora, vorremmo precisare, questo mi sento di dirlo io, che i nonni che si occupano dei figli, dei loro nipoti, perché le scuole sono chiuse, quando le scuole sono chiuse, non è lavoro che viene considerato dalla prossima mezz'ora di trasmissione.
Vabbè,
invece quindi, noi ci siamo mossi, Antonello, perché la Corte dei Conti della Regione Lazio ha precisato, ha ribadito in qualche modo che il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni, quindi parliamo di lavoratori del pubblico, può solo svolgere incarichi che non rientrano in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Quindi non si può fare che uno si mette in pensione e poi, come dire, esce dal portone ma rientra dalla porta di servizio in qualità di consulente nel pubblico.
Diciamo che questo caso era finito alla Corte dei Conti perché il primo cittadino di Cassino voleva trattenere, voleva riportare a lavorare appunto in comune il responsabile finanziario del servizio tributi dell'ente, era andato in pensione ma evidentemente aveva sviluppato una forte competenza, una forte conoscenza di questo ambito, di questo comune, e il sindaco se lo voleva trattenere. Antonello.
Sì, diciamo che nel pubblico impiego abbiamo una ratio che è nota e in vari anni, penso ad alcune norme del 2012, ma in realtà si affondano le radici anche al 2006, quindi è un tema su cui il legislatore è tornato a più riprese, ha voluto ribadire che essendo un pubblico dipendente in qualche modo nutrito dal punto di vista economico nel suo rapporto di lavoro dalla pubblica amministrazione, ed essendo poi la stessa pubblica amministrazione quella che gli eroga la pensione, solo che cambia etichetta perché chiaramente a quel punto paga l'istituto, cioè paga l'INPS, ci sono delle fortissime limitazioni, tranne per esempio gli incarichi a titolo gratuito, per poter ritornare come collaboratori della PA. Quindi svariati pareri che sono stati emessi dal Dipartimento di Funzione Pubblica e anche altre istituzioni di fatto vanno a individuare tanti sotterfugi e tante alternative che erano state studiate, ma di fatto che sia collaborazione, che sia per esempio una partita IVA e lavoro autonomo, per la pubblica amministrazione una volta ottenuto il trattamento di pensione le limitazioni sono fortissime, tranne per esempio quella che vi ricordavo, quella per le collaborazioni a titolo gratuito, perché a quel punto chiaramente la collaborazione non è più onerosa per la finanza pubblica.
Però le cose cambiano invece se parliamo del settore privato, dove così vado un po' a memoria, ma insomma l'importante è quando vado in pensione non devo più essere dipendente, e quello è stabilito ed assodato, ma una volta che sono in pensione posso essere sia autonomo sia tornare dipendente di altri o anche della non immagino della stessa azienda che mi ha pensionato, oppure sì?
Allora sì, come sempre qua non solo io come esperto di valore mondiale, ma voi come altrettanto mondialmente esperti ormai in materia pensionistica avete fotografato in modo perfetto, nel senso che mentre nel pubblico vi ho potuto dipingere un quadro abbastanza bianco-nero, nel senso che la pensione diventa veramente l'aglio per i vampiri dal punto di vista della possibilità di ritornare a lavorare nella PA, invece nel privato le cose cambiano. E qui dobbiamo però focalizzarci su due momenti diversi. Il primo che ricordavi è proprio quello della decorrenza della pensione. Una norma antica della fine degli anni 60 ci dice che in realtà il lavoratore che vuole andare in qualunque forma pensionistica INPS, per poter accedere alla pensione deve cessare il rapporto di lavoro subordinato. Questo vuol dire che quindi un co-co-co, una partita IVA, un membro di un consiglio di amministrazione, per andare in pensione con INPS non deve cessare queste attività, a differenza del lavoratore subordinato, sia che sia a termine sia che sia a tempo indeterminato. Questo deve cessare, però, come giustamente ricordi, gli è data facoltà di poter ritornare a occupare una posizione di lavoro subordinato con una particolare accortezza, perché il Ministero del Lavoro e INPS ci hanno ricordato un punto fondamentale negli anni, che il rapporto deve essere sostanzialmente cessato. Questo vuol dire che il datore di lavoro con cui eravamo in forza prima di andare in pensione deve, per esempio, cosa a cui badano per esempio gli ispettori, aver liquidato tutto il trattamento di fine rapporto, i rate, le ferie, perché se questo non avvenisse e poi io venissi riassunto, capite bene come questa mancanza di liquidazione di parti della mia vecchia retribuzione tradirebbe nella sostanza che in realtà il rapporto non è mai cessato.
Certo.
Una volta, quindi che diciamo la sostanza sostanza prevale sulla forma, si dice così in gergo. E l'ultimo punto è poi quello che avviene dopo. Una volta che io ho cessato e preso la pensione, per poter rimettermi nel mondo del lavoro in modo più sereno, devo guardarmi allo specchio e interrogarmi un po' all'Amleto per capire io che pensione ho, perché alcune sono, diciamo così, più aperte, più poligamiche, altre pensioni, avremo modo di vedere, sono monogamiche e molto gelose, prima di tutte la quota 100 e le sue sorelle 102 e 103, che impongono vincoli e lacciuoli ai pensionati che non potranno, lo dico per queste tre così brucio questo primo argomento, avere fino all'età della vecchiaia, quindi in una forbice anagrafica dalla decorrenza della pensione anticipata 400, 102, 103 fino alla vecchiaia, non potranno avere altro che 5.000 euro lordi annui di lavoro autonomo occasionale. Quindi dimmi che pensione hai e ti dirò che dieta devi osservare.
Perché se si supera quella cifra dei 5.000 euro lordi di lavoro occasionale, occasionale vuol dire che io facevo l'impiegato, esatto, e vado a fare l'imbianchino per aiutare un imbianchino, tanto per parlare molto chiaro.
Allora, ecco, no, questo sull'occasionale, però Mauro, chiariamolo meglio, deve essere un lavoro autonomo occasionale. Dal mio punto di vista, stiamo attenti. Allora, l'imbianchino, che diciamo lo fa con mezzi propri, con la propria arte, ci può anche stare, tutto sommato. Sì. Per esempio, un cassiere, lavoratore autonomo occasionale non esiste, sì. Un cameriere, un assistente di sala non può essere un lavoratore autonomo occasionale, quindi deve essere un tipo di mansione che si presta al carattere dell'autonomia, quindi dall'assenza del vincolo di subordinazione, e occasionale perché non avendo io una partita IVA e non facendolo per mestiere lo faccio sporadicamente, e di lì quella soglia di 5.000 euro lordi annui.
E quindi io e te possiamo andare a fare gli imbianchini una volta che andremo in pensione. Vorrei sottolineare un'altra espressione che ha utilizzato questa mattina Antonello, parlando di una legge degli anni 60, l'ha definita antica. Quindi io e te siamo antichi, Mauro.
No,
apparteniamo.
No, tu
io
sei
sono
nel
della fine degli anni 60. No, no, non sono nel decennio successivo, sai benissimo che appartengo
facciamo
a quel decennio
così,
là. Per il rotto della cuffia.
Mandiamo il traffico e usciamo dall'impasse.
Mauro, Debora, deme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Di denari.
Un giorno, a proposito dei criteri con cui scegliere un albergo, credo che uno dei più importanti sia l'insonorizzazione, che non trovo praticamente mai, per cui mi devo godere le chiacchiere dei vicini di camera e soprattutto i tacchetti di chi cammina sopra la mia testa.
Considerata la cifra irrisoria che prenderò dopo comunque aver lavorato per almeno 42 anni e 10 mesi, mi chiedo se, a proposito di lavoro dopo la pensione, se apro una partita IVA, il versamento mensile della pensione continua ad essere erogato. Grazie.
E infatti l'impatto sull'assegno non l'abbiamo affrontato, peraltro a proposito di pensione che verrà percepita una volta che si andrà in pensione, avete letto da tutti i giornali questa mattina che Prospettiva a Sinistra ha lanciato proprio ieri il simulatore IMSS Pensami, che è stato appena aggiornato. Vi dico solo una delle tante cifre che sono state rese note: chi oggi ha 30 anni ha cominciato a lavorare all'inizio del 2022, praticamente l'altro ieri, potrà andare in pensione se sarà in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nel dicembre del 2063, con 69 anni e 10 mesi di età, ovvero quasi 70 anni. Io e Mauro abbiamo fatto un calcolo sulla 2063, se ci saremo ancora, non ci saremo.
Bah. A condurre due di denari, vuoi dire? Spero che Radio 24 abbia una voce più giovane della mia.
Che la pensione ce la dia prima. Antonello, allora.
Antonello, gli effetti sull'assegno e poi abbiamo altri casi da sottoporti.
Benissimo, cominciamo da questi. Allora, rispondendo al quesito con via voce dell'ascoltatore, la partita IVA è perfettamente apribile, perché quei warning che ho palesato per la pensione quota 100 non valgono né per la vecchiaia né per la pensione anticipata ordinaria, nel suo caso a 41 anni e 10 mesi. Vuol dire che quindi lui può aprire la partita IVA, verserà la gestione separata, che la gestione IMSS delle partite IVA, se non è iscritto un albo professionale, e verserà i contributi. L'impatto sull'assegno, però, che succede? prevede. Allora, ciò chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, nel senso che intanto la pensione acquisita è stata calcolata ed il calcolo è stato chiuso, quindi le quote retributive, che come abbiamo sviscerato negli anni precedenti, le precedenti puntate, calcolano sulla media delle retribuzioni, non vengono più aperte perché ormai la pensione è stata fotografata e calcolata. Viene versato un versamento aggiuntivo, nulla va perso, potrà essere richiesto dopo 2 anni, se nel frattempo si fa l'età della vecchiaia, 67 anni, e poi ogni 5 anni, il cosiddetto supplemento di pensione. Cioè, quando io vado a versare dopo la decorrenza della pensione, se vado a versare nello stesso fondo, nella stessa gestione dove ho versato mentre ero dipendente, potrò chiedere questo supplemento di pensione. Se invece io andassi, facciamo che il caso dell'ascoltatore era di un dipendente poi divenuto come per magia post pensione partita IVA, in quel caso il tecnicismo vuole che non si chiami più supplemento ma pensione supplementare, perché cambia fondo dove sta versando i contributi, e lì si sblocca all'età della vecchiaia, quindi dovrà attendere i 67 anni per monetizzare con una pensioncina contributiva una piccola quota collaterale che sarà versato dall'INPS sempre con lo stesso assegno.
E infatti credo che questo sia un po' il caso che ci propone, sì. Marco da Roma. Sentiamo Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo portare una mia esperienza. Gli ultimi 5 anni ero dipendente e sono andato in pensione, quindi ho collaborato anche con la pensione, cioè lavorando, e avevo il contratto a progetto. La mia retribuzione era 50-50 per lo Stato, cioè era al 50%. Prendevo circa 1.200 euro al mese e la metà mi veniva tolta per tutte le altre cose. Alla fine, praticamente, 17 anni di collaborazione, praticamente mi hanno dato un supplemento di 100
euro al mese. Quindi dice Antonello Orlando, l'esiguità del versamento supplementare, insomma, certo, già uno gode di una pensione di base, diciamo gode se l'importo è sufficiente, non è che poi dai supplementi di versamento possano arrivare grandi giovamenti sulla pensione.
Il tema è sempre l'aspettativa di vita.
O sul supplemento di pensione, ci hai spiegato che dipende un po' da quale gestione, in quale gestione,
esatto,
vado a collocarmi dopo pensionato.
Esatto. Però forse direi che il warning, il punto di attenzione da condividere con gli ascoltatori è, e lo anticipavo, che collocandosi questi versamenti dopo il 1995, visto che ormai siamo ben distanti da quell'anno, sono tutti calcolati col metodo di calcolo contributivo. Ecco, io credo che qui il problema che dobbiamo interiorizzare, che è un lutto da elaborare, è che rispetto agli assegni molto più generosi che liquidava il metodo di calcolo retributivo, stiamo iniziando a fare le spese con, cosa voglio dire, maturare quote o piccole pensioni col contributivo, cioè poco, cioè valori contenuti, perché la rendita maturata è solo una percentuale, per l'appunto una rendita, rispetto al montante, cioè i contributi che sono stati versati. Probabilmente appunto i redditi che lui ci ha raccontato erano sottoposti con una percentuale di contribuzione a un assoggettamento che ha nutrito un piccolo montante che poi è diventato un ancor più esigua rendita, quindi questo è il meccanismo di calcolo impietoso.
Allora, l'ultima questione che sottoponiamo ad Antonello, ce l'aveva sottoposta proprio all'inizio del programma Luisa, e quindi ci serve anche la sua domanda per fare un punto di sintesi finale. Luisa chiede: sono un'artigiana di impresa familiare, ad agosto compio 67 anni ed andrò in pensione, con che termini posso continuare a lavorare? Antonello.
Qui finalmente la prima fumata bianca della puntata. Finora abbiamo dato una gragnuola di cattive notizie, sono felice di poter dare un messaggio di speranza pensionistica, cioè può continuare senza alcun problema, è un'artigiana, quindi per IMSS si cataloga come autonoma, ha piena liceità di continuare senza dover cessare la propria attività, versando contribuzione sugli imponibili, quindi sui compensi maturati nella gestione artigiani, verserà contributi che nutriranno i supplementi di pensione. pensione. Visto che va a 67 anni, se capisco bene, potrà avere il primo supplemento monetizzato sulla pensione dopo 2 anni e poi, se ostinata, continua prima, cioè ogni altra volta dopo 5 anni. Quindi la prima volta dopo 2 anni e poi ogni 5. Quindi non ha nessun obbligo di cessare la sua attività, né divieti o limiti di cumulo reddituale.
Quindi va in continuità, continua a fare artigiana e a un certo punto prende la pensione, riceve la pensione avendo raggiunto i limiti richiesti.
Grazie.
Grazie. Antonello Orlando, tu sai benissimo che non devi lasciare il paese perché il cantiere delle pensioni è sempre aperto e quindi noi abbiamo continuamente bisogno di te e di tutti gli altri esperti di valore mondiale che interpelliamo sui vari argomenti.
Grazie, buona giornata, grazie. Presto.
Grazie a voi.
Allora, io vado a prendere un treno e vado a Roma, tu fai quello che ti pare.
No,
io domani faccio la trasmissione da Roma, tu fai quello che ti pare.
Sto qua e presidio lo studio perché non è bene lasciare lo studio incustodito.
È la giornata del Welfare Index Day, non mancate.